Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Al G7 Zelensky, Macron e Trump discutono della guerra in Ucraina e il presidente statunitense minaccia Mosca di nuove sanzioni. Sul tavolo all'incontro delle sette principali economie occidentali c'è anche la firma dell'accordo in Medio Oriente, confermata per venerdì in Svizzera, mentre domani si parlerà di dazi e big tech. Nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano sono stati assolti tutti gli imputati. Per il tribunale non è reato il presunto abuso edilizio della torre di via Stresa. Mentre a Roma i leghisti chiedono un cambio di passo a Salvini, incalzato da Vannacci. Ma il leader della Lega rinvia il Consiglio federale che era previsto per domani. Intanto i leader del Campolargo annunciano due summit per mettere a punto il programma politico. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il presidente ucraino Zelensky ha detto che domani potrebbe esserci un incontro bilaterale con Donald Trump. I due leader si erano incontrati già oggi insieme a Macron durante i lavori del G7 a Evian in Francia. Il tema era il conflitto in Ucraina e Zelensky ha parlato di questioni militari anche con il segretario di Stato statunitense Rubio. Per il momento però non è ancora chiaro se Trump sottoscriverà la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. Il servizio.
Al G7 di Evian, dominato dalle questioni sull'accordo quadro tra Iran e Stati Uniti, oggi è stata però la giornata dell'Ucraina e del suo presidente Zelensky, invitato privilegiato del padrone di casa Macron, dei membri europei del G7 e più globalmente dell'Europa. Prima questa mattina, al suo arrivo a Evian, un breve ma significativo incontro informale con Trump orchestrato dal presidente francese. Prima della riunione plenaria ufficiale con tutti i membri del G7, dedicata all'Ucraina, durata più di un'ora e mezza e giudicata dall'ostico presidente americano come utile e fruttuosa, tanto ad aprire la strada da una parte ad un successivo lungo incontro a porte chiuse tra il presidente Zelensky e il segretario di Stato americano Rubio, centrata secondo fonti non ufficiali sulla situazione militare, sulle capacità di resistenza e risposta dell'esercito ucraino sempre più efficace nel contenere i tentativi di avanzata russi, e dall'altra, sempre secondo fonti ufficiose, alla stesura di una bozza di documento comune in sostegno all'Ucraina in quattro punti: la difesa della sovranità di Kiev, il supporto alla dinamica bellica favorevole all'esercito ucraino, il rafforzamento della difesa antiaerea ucraina contro i missili e i droni russi che colpiscono i civili e le infrastrutture civili, e infine l'aumento della pressione diplomatica ma anche economica sulla Russia per imporre a Putin l'apertura di un negoziato. Ma se Trump si è congratulato con Zelensky per la forza del suo esercito, lasciando intendere che un nuovo faccia a faccia sarebbe possibile con il leader ucraino in serata a Evian, non è affatto certo che il presidente americano sottoscriva il documento comune di sostegno a Kiev proposto dalla presidenza francese del G7. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Al vertice si è parlato naturalmente anche di Medio Oriente e del memorandum siglato da Teheran e Washington due giorni fa. Oggi è stato di nuovo confermato l'appuntamento di venerdì in Svizzera per la firma vera e propria, mentre domani i leader delle sette economie più sviluppate dell'Occidente discuteranno di una questione decisamente spinosa per i loro rapporti interni, e cioè il tema dei dazi, degli squilibri commerciali e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, temi che dividono le due sponde del Pacifico. Proprio oggi il Parlamento europeo ha approvato definitivamente in sessione plenaria l'accordo sulle tariffe con gli Stati Uniti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
Quando una tempesta sembra ormai alle spalle, un'altra si avvicina sempre più all'orizzonte, e la tempesta ha un nome e un cognome: Donald Trump, sempre con lo stesso minimo comun denominatore, dazi contro l'Unione Europea e i suoi membri se non si adeguano alle sue richieste. Prima di tutto c'è da considerare la guerra commerciale potenzialmente disinnescata. Dopo mesi di rinvii causati dalle continue minacce di Washington contro la Groenlandia, contro i paesi che la sostenevano, contro la Spagna, alla fine è arrivato il via libera anche dalla plenaria del Parlamento europeo all'accordo commerciale con gli Stati Uniti dell'estate 2025. Un testo approvato a larghissima maggioranza che include tutta una serie di garanzie per l'UE, vista l'assoluta imprevedibilità di Trump, Tra queste, due nuove clausole di sospensione, una che si attiverà se gli Stati Uniti non rimuoveranno i dazi superiori al 15% sui derivati di acciaio e alluminio. La seconda, se prenderanno di mira l'Unione o uno dei suoi membri con minacce reali per il futuro. E qui arriva la nota dolente, perché uno scenario del genere potrebbe già concretizzarsi, mentre si attende domani in Francia il confronto tra i leader del G7 sulla regolamentazione delle Big Tech, un tema su cui Washington sta facendo una battaglia quasi di principio. Trump fa pressione proprio su Parigi perché abolisca la tassa digitale sui giganti tecnologici statunitensi, con la minaccia di applicare dazi del 100% sul vino francese. Macron, sostenuto dai leader UE, resiste. Ma il rischio rimane sempre quello che i toni si inaspriscano al punto da stracciare gli accordi già presi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Il blocco navale statunitense sui porti iraniani è stato revocato, lo ha detto il viceministro degli esteri di Teheran, Araghchi. La notizia al momento non è stata ancora confermata da Washington. Il presidente Trump oggi aveva ipotizzato che la navigazione potesse tornare libera venerdì, lo stesso giorno in cui è prevista la firma del memorandum di intesa che proroga di 60 giorni la tregua. C'è poi il nodo libanese. Le autorità iraniane continuano a sostenere che il ritiro delle forze di occupazione israeliane dal sud del Libano rappresenti una condizione per arrivare alla firma. E in serata Teheran è tornata a minacciare Israele di una dura risposta se non si fermeranno i raid nel paese. Al momento questa però non è un'opzione che Israele prende in considerazione, anzi i bombardamenti sono proseguiti anche oggi, con 4 vittime segnalate nel distretto di Nabatieh. Sentiamo Mauro Pompili, giornalista freelance che vive a Beirut.
Il Libano è sicuramente lo scoglio principale di questo accordo di pace, nel senso che proprio oggi le autorità iraniane hanno ribadito che la parola Libano compare ben 3 volte nel memorandum. E ovviamente l'Iran non può permettersi politicamente di abbandonare il Libano a se stesso. E dall'altro lato c'è la posizione, almeno a parole, molto ferma di Israele, che non vuole abbandonare i territori che ha occupato in Libano, in Siria, a Gaza e in Cisgiordania. A questo punto la palla passa nelle mani degli Stati Uniti fondamentalmente e dell'Occidente tutto, perché al momento attuale Israele sta continuando le sue azioni di bombardamento nel sud e nella Bekaa. Domenica scorsa ha bombardato di nuovo Beirut Sud e a quanto si dice nei corridoi è stato Trump stesso a fermare la reazione dell'Iran. Quindi questo piccolo paese diventa il cuore di un, mi risulta anche difficile chiamare pace quella che è stata disegnata, ma di un equilibrio assolutamente instabile in questo momento.
La Procura di Milano valuterà il ricorso in appello dopo la prima sentenza sull'urbanistica milanese che oggi ha assolto tutti gli imputati. Per il Tribunale, il presunto abuso edilizio sulla torre di Via Stresa non costituisce reato perché i costruttori all'epoca del progetto, nel 2018, hanno agito senza dolo sulla base di una prassi consolidata che interpretazioni giuridiche hanno considerato illecite solo diversi anni dopo. Dopo la sentenza, il sindaco Sala ha attaccato la procura, accusando i PM di violenza verbale nei confronti dell'operato del comune. Le assoluzioni, però, non cancellano il dibattito aperto sul modello di sviluppo della città. Sentiamo il servizio di Roberto Maggioni.
Sull'urbanistica a Milano la questione è politica prima che giudiziaria. Titolavamo il 6 febbraio 2024 davanti al susseguirsi delle inchieste sui grattacieli facili. È così anche oggi dopo questa sentenza, la prima di queste indagini, che ha assolto gli 8 imputati del processo Torre Milano. Una soluzione arrivata perché i fatti commessi non costituiscono reato. Costruttori e dipendenti comunali hanno agito affidandosi alla prassi urbanistica adottata dal comune e alla giurisprudenza amministrativa di quegli anni. Tra il 2018, quando il grattacielo è stato autorizzato tramite la SCIA, e il 2022, quando sono ultimati i lavori. Manca l'elemento soggettivo del reato, scrive il presidente del tribunale, Fabio Roia, nel comunicato che accompagna la sentenza, aggiungendo che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. Aver costruito un grattacielo di 24 piani e 87 metri d'altezza, come ristrutturazione di un edificio di 3 piani non è dunque un reato, almeno qui a Milano. Sappiamo che nel resto d'Italia si costruisce in un altro modo e il tentativo di estendere il modello milanese altrove con la legge Salva Milano è naufragato per l'opposizione di tanti sindaci e della maggioranza degli urbanisti. Questa soluzione certifica che un modo di costruire alla milanese c'era, anche se in quegli anni non poteva considerarsi illecito. In un quadro normativo nazionale e regionale così contraddittorio ha prevarso l'interpretazione in buona fede. Milano nel frattempo è cresciuta in altezza, lasciando indietro chi quell'altezza non se la può permettere. Non un reato, appunto, ma una questione politica gigantesca.
Non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra. Così Matteo Renzi ha commentato in serata il post in cui Schlein, Bonelli, Conte e Frattoianni hanno annunciato 2 summit per l'8 e 15 luglio. Saranno 2 iniziative pubbliche per mettere a punto le priorità programmatiche, hanno spiegato i leader del campo largo. A destra invece proseguono i tormenti di Salvini, incalzato da Vannacci. L'anima nordista della Lega da tempo chiede un cambio di passo, ma il segretario non è ancora pronto. Rinviato il Consiglio federale della Lega, che era previsto domani, i deputati dell'ex generale intanto attaccano a destra. Nel mirino le promesse mancate sui rimpatri. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
È il decreto sui rimpatri in aula alla Camera, l'occasione per assistere alla dimostrazione della propaganda di odio da parte dei deputati di Vannacci. I rimpatri, che il partito di Vannacci tradurrebbe volentieri con rimigrazione, è l'argomento preferito per scagliare gli insulti contro i migranti, tutti indistintamente colpevoli di stupri e delinquenza. La deputata del PD Baccalli si è alzata in aula per leggere solo una parte dei 1000 insulti che ha ricevuto sui social per la sua partecipazione alla manifestazione contro la immigrazione, ma questa volta in Parlamento si è assistito anche ad altro, ad un duello verbale tra i deputati di Futuro Nazionale e quelli della Lega, questi ultimi accusati dai vannacciani di aver tradito le promesse elettorali del governo Meloni. Motivo della lite un ordine del giorno ancora più restrittivo dei vannacciani, che chiedono che i medici coinvolti nei controlli per i rimpatri siano solo al servizio della Polizia di Stato. Uno scontro che fa dire a Ricciardi dei 5 Stelle, rivolto al sottosegretario leghista Molteni, che effetto fa sentire uno più razzista di voi? Ma Molteni alla fine ha accolto quell'ordine del giorno e Futuro Nazionale ha votato come fosse una concessione tutto il decreto. La competizione è tutta a destra e nell'estrema destra, quella che si è vista nell'aula parlamentare, evidente anche nei sondaggi. Ormai i 2 partiti sono quasi appaiati e nella difficoltà crescente della Lega di Salvini, bloccata perché l'unico modo per uscire da questo impasse è un cambiamento forte, ma in questo momento il partito di Salvini non appare ancora pronto e così il Consiglio federale previsto per domani è slittato. Resta l'appuntamento dei 1 luglio, ma anche solo 2 settimane sembrano troppe se si rincorrono i sondaggi dell'ultradestra vannacciana. Linea allo studio.
Lo Stato sta per chiudere i rubinetti per l'ex Ilva di Taranto. Il ministro dell'Industria Urso lo ha ripetuto oggi, dopo averlo comunicato ieri al tavolo con i sindacati. Dell'ultimo prestito autorizzato restano meno di 100 milioni. Che basteranno per pagare gli stipendi per pochi mesi, è il calcolo dei sindacati. Nessuna novità sui possibili acquirenti. Lo stabilimento è praticamente fermo. L'unico altoforno attivo va a singhiozzo e si ripetono i problemi strutturali. Anche oggi le RSU hanno chiesto di fermare l'attività in 2 reparti per i rischi connessi. I comitati cittadini parlano di fallimento sociale e tornano a chiedere una chiusura concordata e progettata, mentre si avvicina quella di fatto. I sindacati tornano a chiedere che della vertenza si faccia direttamente carico la presidenza del Consiglio. Sentiamo il segretario nazionale della FIOM, Michele De Palma.
È un anno e mezzo che diciamo, al posto di investire risorse pubbliche per tenere in vita lo stabilimento e pagare ammortizzatori sociali per non far lavorare le persone, la prenda in mano lo Stato, anche con la partecipazione di privati, ma per un piano di decarbonizzazione e di manutenzione straordinaria. Oggi Urso non può dire sono finiti i soldi, perché la domanda è per quale ragione non avete chiuso la gara e per quale ragione non avete affidato invece ad un soggetto pubblico la transizione di questo asset strategico industriale per il paese. Vorrei ricordare che sono decine di migliaia i lavoratori che dipendono da quella situazione e sono decine di migliaia i cittadini che aspettano aspettano una soluzione da parte dello Stato e da parte del governo. È per questo che se non è il ministro Urso capace di risolvere la situazione, non può dire sono finiti i soldi, perché dice agli amministratori che in questo momento stanno gestendo l'azienda che l'azienda va sottosopra. È per questo che noi abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di prendere in mano questo dossier, insieme a quello di Electrolux e insieme a quello di Stellantis, che sono i tre dossier principali dell'industria del nostro paese.
Celle fatiscenti, pulci, scarafaggi, caldo torrido d'estate e acqua che cade dal soffitto quando piove. Queste le condizioni in cui erano costretti a vivere i detenuti di 7 sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze. Reparti che oggi sono stati sequestrati. La magistratura, con una decisione senza precedenti, ha ordinato la misura per la mancanza delle condizioni igieniche e di sicurezza delle celle e di alcuni spazi comuni. Oltre 200 detenuti saranno trasferiti in altri penitenziari della zona. E siamo in chiusura. La Caritas ha presentato oggi il suo rapporto sulla povertà, un osservatorio statistico basato sulle persone assistite che l'anno scorso hanno toccato un nuovo record. Chi è povero lo è sempre di più e sempre più a lungo. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
Non abbiamo mai seguito così tante famiglie. Le parole del direttore di Caritas, Don Marco Pagnello, danno l'idea di un problema che oltre alle statistiche ufficiali si aggrava. Gli assistiti da Caritas lo scorso anno hanno superato i 282.000, il valore più elevato mai registrato, in aumento di quasi il 2% rispetto all'anno prima. La povertà perde sempre più carattere eccezionale temporaneo, trasformandosi in strutturale normalità, rileva il rapporto. Insomma, qualcosa con cui la società ha accettato di convivere. Nel complesso le persone sono sempre più povere e ci restano sempre più a lungo, aumenta infatti la povertà cronica e intensità della povertà, di conseguenza l'aumento è più forte tra gli anziani, si invecchia da poveri, e tra chi ha un reddito da lavoro, nella fascia tra 35 e 54 anni. Le famiglie con figli restano la maggior parte degli assistiti, ma crescono i single e aumenta l'ISEE medio, un brutto segnale che indica che un leggero miglioramento non basta a uscire da una condizione di fragilità. Difficile non legare alle politiche del governo questo quadro, i dirigenti di Caritas non lo dicono esplicitamente, ma lo fanno capire quando chiedono il salario minimo e una misura universale di contrasto della povertà dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza fatto da Meloni. Non è degno trovare soldi per il riarmo e non per la povertà, ha concluso il presidente di Caritas Italiana, Monsignor Benoni Ambarus.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.